Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Di tutta la vecchia compagnia degli amici di Clarissa, i Whitebread, i Kindersley, i Cunningham, i Kinloch Jones, Sally era probabilmente la migliore. Lei almeno cercava di prendere le cose dal verso giusto. Vedeva Hugh Whitebread per quel che era, l'impareggiabile Hugh, quando tutti gli altri erano ai suoi piedi. «I Whitebread?» gli sembrava ancora di sentirla. «Chi sono i Whitebread? Mercanti di carbone, rispettabili commercianti». Per qualche ragione Sally detestava Hugh. «Non pensa che al suo aspetto», diceva, «avrebbe dovuto nascere duca. Così avrebbe sposato una delle principesse reali». E di tutte le persone che Peter aveva conosciuto, Hugh era ovviamente quello che nutriva il più assoluto, il più naturale, il più sublime rispetto per l'aristocrazia inglese. Perfino Clarissa doveva riconoscerlo. Oh, ma era così caro, così generoso, rinunciava ad andare a caccia per far contenta la vecchia madre, si ricordava dei compleanni delle zie, eccetera, eccetera. Sally, bisognava riconoscerlo, vedeva più lontano. Una delle cose che lui tuttora ricordava era una discussione, una domenica mattina a Burton, sui diritti delle donne, quell'argomento antidiluviano, quando Sally, all'improvviso, perse la pazienza e si arrabbiò e disse a Hugh che lui rappresentava tutto ciò che di più odioso c'era nella classe media inglese. Gli disse che lo considerava responsabile delle condizioni di quelle povere ragazze a Piccadilly. Hugh, il perfetto gentiluomo, povero Hugh, mai un uomo aveva avuto un'espressione così sgomenta. L'aveva fatto di proposito, gli disse dopo, perché avevano l'abitudine di trovarsi nell'orto e confrontare le rispettive impressioni. Non ha letto niente, non pensa niente, non sente niente. Gli pareva ancora di udire la sua voce risoluta, che arrivava assai più lontano di quanto lei credesse. C'era più vita nei mozzi di stalla che in Hugh, disse. Era un esemplare perfetto delle scuole private inglesi, disse. Solo un paese come l'Inghilterra poteva averlo prodotto. Lo disprezzava davvero. Per qualche motivo nutriva astio per lui. Era successo qualcosa. Non rammentava cosa nel fumoir. Lui l'aveva offesa. Baciata? Impossibile. Nessuno credeva a un'accusa contro Hugh, naturalmente. Chi avrebbe potuto baciare Sally nel fumoir? Fosse stata una qualche baronessa Edith o Lady Violet, forse, ma non quella pezzente di Sally, che non aveva un soldo, e invece un padre e una madre che giocavano a Monte Carlo. Perché di tutte le persone che aveva conosciuto, Hugh era il più snob, il più ossequioso, no, non propriamente servile, troppo fariseo per esserlo. Un valletto di prim'ordine era l'ovvio termine di confronto. Uno che ti segue portando le valigie, uno a cui puoi affidare un telegramma da spedire, indispensabile alle padrone di casa. E aveva trovato quel che faceva per lui, aveva sposato la sua baronessa Evelyn e ottenuto un piccolo incarico a corte. Si occupava delle cantine reali. Lui ci dava fibbie di scarpe imperiali, andava in giro con calzoni alla zuava e jabot di pizzo. Com'è crudele la vita! Un posticino a corte! Aveva sposato quella nobildonna, la baronessa Evelyn, e vivevano da quelle parti, o così gli sembrava, guardando le pompose dimore affacciate sul parco, perché c'era stato una volta a pranzo in una casa che aveva, come tutto ciò che apparteneva a Hugh, qualcosa che nessun'altra casa poteva avere, forse armadi per la biancheria. Bisognava andare a vederli, bisognava passare un sacco di tempo ad ammirare ora questo, ora quello, armadi per la biancheria, federe per cuscini, vecchi mobili di quercia, quadri, che Hugh era riuscito a portarsi via per due soldi. ma qualche volta la consorte di Yu guastava lo spettacolo. Era una di quelle donnette insignificanti col muso da topo che ammirano i grandi uomini. Quasi non ci si accorgeva di lei. Poi d'un tratto se ne usciva con una frase inaspettata, una sottigliezza, residui di uno stile grandioso, forse. Le stufe a carbone erano un po' troppo per lei, appesantivano l'aria, e così vivevano lì con i loro armadi per la biancheria, i dipinti antichi e le federe dei cuscini con frange di vero merletto e una rendita di 5-10 mila sterline l'anno, probabilmente. Mentre lui, che aveva 10 anni più di Yu, elemosinava un lavoro. A 53 anni era dovuto tornare e chiedere loro di sistemarlo nella segreteria di qualche ministero, di trovargli un posto qualsiasi, anche dare lezioni di latino a dei ragazzini, o agli ordini di qualche burocrate in un ufficio, qualcosa che gli garantisse 500 sterline l'anno, perché se sposava Daisy, malgrado la sua pensione, non ce l'avrebbero fatta con meno. Whitebread probabilmente poteva aiutarlo, oppure Dalloway. Non aveva problemi a chiedere a Dalloway. Era una bravissima persona, un po' limitato, un po' duro di comprendonio, sì, ma una bravissima persona. A qualunque cosa si dedicasse, lo faceva sempre nello stesso modo, pratico, ragionevole, senza un briciolo di immaginazione, senza una scintilla di genio, ma con l'inesplicabile cortesia di quelli come lui. Avrebbe dovuto fare il gentiluomo di campagna. Era sprecato in politica. All'aria aperta, con i cavalli e i cani, dava il meglio di sé. Com'era stato bravo, per esempio, quando il cagnone ispido di Clarissa era incappato in una tagliola che gli aveva lacerato una zampa, e Clarissa era svenuta, e Dalloway aveva provveduto a tutto, fasciato, approntato due stecche, detto a Clarissa di non essere sciocca. Forse per questo le piaceva, perché era ciò di cui aveva bisogno. «Ora, mia cara, non essere sciocca. Tieni questo, prendi quello», sempre continuando a parlare al cane come se fosse un essere umano. Ma come faceva lei a mandar giù tutte quelle sciocchezze sulla poesia? A lasciarlo blaterare su Shakespeare? Serio e solenne, Richard Dalloway saliva sul pulpito e affermava che un uomo per bene non dovrebbe leggere i sonetti di Shakespeare, perché era come origliare al buco della serratura. Oltretutto era un tipo di relazione che lui disapprovava. Nessun uomo per bene dovrebbe permettere a sua moglie di far visita alla sorella di una moglie defunta. Incredibile. L'unica cosa da fare era colpirlo con una gragnuola di mandorle zuccherate. Erano a tavola. Ma Clarissa tollerava tutto. Pensava che era onesto, che aveva le sue idee. Sa il cielo se non lo considerava addirittura la mente più originale che avesse mai incontrato. Quello era uno dei legami tra lui e Sally. C'era un giardino dove erano soliti passeggiare, un luogo cintato, con cespugli di rose e cavolfiori giganti. Si ricordava ancora di Sally che strappava una rosa, che si fermava a decantare la bellezza delle foglie di cavolo alla luce della luna. Era straordinaria la nitidezza con cui tutto gli tornava in mente, cose a cui non pensava da anni, mentre lo supplicava, mezzo ridendo naturalmente, di portar via Clarissa, di salvarla dagli Yu e i Dalloway e da tutti gli altri perfetti gentiluomini che l'avrebbero spento l'anima. Riempiva diversi interi quaderni a quell'epoca. L'avrebbero ridotta a fare la padrona di casa, incoraggiando la sua mondanità. Ma bisognava essere giusti con Clarissa. Non avrebbe in ogni caso sposato Yu. Sapeva benissimo ciò che voleva. La sua emotività era tutta di superficie. Sotto sotto era molto accorta. Assai miglior giudice dei caratteri di quanto fosse Sally, per esempio, e con ciò perfettamente femminile, con quel talento straordinario, quel talento delle donne, di ricreare il proprio mondo dovunque le capitasse di essere. Entrava in una stanza, restava lì, come spesso l'aveva visto fare, in piedi, sulla soglia con un sacco di gente intorno. Ma era di Clarissa che si serbava il ricordo. Non che facesse colpo, non era bella, non c'era in lei nulla di originale, non diceva mai nulla di particolarmente intelligente. Però c'era, era lì. No, non era più innamorato di lei, solo che dopo averla rivista quel mattino tra forbici e rocchetti di seta mentre si preparava per la festa, non riusciva a smettere di pensare a lei. Continuava a tornargli in mente, a venirgli addosso come un passeggero addormentato nella carrozza di un treno, il che non significava essere innamorati, naturalmente, significava pensare a lei, criticarla, ricominciare dopo 30 anni a tentare di spiegarsela. Fin troppo ovvio dire che era una donna di mondo, che teneva troppo al rango, alla vita di società, al successo. E ciò in un certo senso era vero, l'aveva riconosciuto anche lei. Si riusciva sempre a farle dire la verità, se ci si prendeva la briga di farlo. Era onesta. Ammetteva di detestare le donne sciatte, i parrucconi e i falliti, come lui probabilmente. Era convinta che non si avesse il diritto di starsene con le mani in mano, che si dovesse fare qualcosa, essere qualcuno. E quei personaggi tronfi, quelle duchesse, quelle venerande contesse che si incontravano nel suo salotto, per lui indicibilmente lontane da tutto ciò che davvero contava, rappresentavano per lei qualcosa di reale. Lady Bexborough, aveva detto una volta, stava sempre eretta. Come Clarissa, del resto, non si abbandonava mai in nessun senso, era dritta come un fuso, anzi un po' rigida. Avevano a suo dire un tipo di coraggio che, invecchiando, apprezzava sempre più. In tutto ciò c'era molto di Dalloway, naturalmente, molto di quello spirito della classe dominante, filantropico, ligio all'impero, favorevole al protezionismo, che aveva assorbito anche lei, come spesso accade. 2 volte più intelligente del marito, sentiva tuttavia il bisogno di vedere le cose con gli occhi di lui. Una delle tragedie della vita coniugale. Capace di pensare con la propria testa, doveva sempre citare Richard, come se non bastasse leggere l'edizione del mattino del Morning Post per conoscere nei dettagli le opinioni di Richard. Era per lui che dava le feste, ad esempio, o per l'idea che aveva di lui. A dire il vero, Richard sarebbe stato più felice in una fattoria del Norfolk. Faceva del suo salotto una sorta di luogo d'incontro, cosa per cui aveva un effettivo talento. Quante volte l'aveva vista prendere sotto la sua ala qualche giovanotto immaturo, rivoltarlo da cima a fondo, dargli la carica, lanciarlo. Le si affollavano intorno moltissime persone noiose, naturalmente, ma di tanto in tanto spuntava qualcuno di insolito. Un artista, uno scrittore, tipi eccentrici in quell'ambiente. E dietro tutto ciò c'era una ragnatela di visite, di biglietti di cortesie, di corse con mazzi di fiori, di piccoli regali. Il tal dei tali partiva per la Francia, ci voleva un cuscino da viaggio. Un vero spreco di energie, quel via vai incessante a cui si dedicavano le donne come lei. Ma Clarissa lo faceva spontaneamente, per una naturale tendenza. Cosa strana, era una delle persone più scettiche che avesse mai conosciuto e forse Era solito ricorrere a questa teoria per spiegarsi come potesse essere per certi versi così trasparente, per altri così imperscrutabile. Forse diceva a se stessa: dal momento che siamo una razza condannata, incatenata a una nave che affonda, le sue letture preferite da ragazza erano Huxley e Tyndall, entrambi amanti delle metafore nautiche, dato che l'intera faccenda è un brutto scherzo, cerchiamo comunque di fare la nostra parte, mitighiamo le sofferenze dei nostri compagni di sventura, ancora Huxley, decoriamo la cella con fiori e cuscini da viaggio, cerchiamo di essere più onesti possibile. Quei ruffiani, gli dèi, mica potranno far sempre a modo loro, essendo lei convinta che gli dèi, i quali peraltro non perdevano occasione di ferire, contrastare e rovinare le umane esistenze, si sentissero seriamente spiazzati se, malgrado tutto, una si comportava da signora. Quella fase era iniziata subito dopo la morte di Silvia, un episodio tremendo. Vedere tua sorella uccisa davanti ai tuoi occhi da un albero che cade. Tutta colpa di Justin Parry, della sua sbadataggine. Una ragazza sulla soglia della vita, la più dotata di tutti loro, diceva sempre Clarissa, era sufficiente ad amareggiarti per sempre. Dopo di allora non fu più così positiva, forse, convinta che non esistessero dei, che non fosse colpa di nessuno. Sviluppò quella sorta di religione atea del fare il bene per amore della bontà. E naturalmente adorava la vita. Godere era nella sua natura, sebbene sa il cielo se non aveva le sue reticenze. Peter spesso pensava che dopo tanti anni perfino lui riusciva ad abbozzare solo un pallido profilo di Clarissa. Comunque non c'era acredine in lei, neppure l'ombra di quel disgustoso moralismo così frequente nelle donne per bene. Godeva praticamente di tutto. Se si passeggiava con lei in Hyde Park, poteva essere una aiuola di tulipani, o un bimbetto in carrozzina, o qualche sciocco piccolo dramma che si inventava lì per lì. Avrebbe verosimilmente rivolto la parola a quei due innamorati, se li avesse immaginati infelici. Aveva un senso dell'umorismo veramente fuori del comune, ma aveva bisogno di gente, sempre gente, perché venisse fuori. Con il risultato inevitabile che sprecava il suo tempo in pranzi, cene, in quelle sue continue feste, parlando di sciocchezze, dicendo cose che non pensava, smorzando l'acume della sua mente, perdendo la sua capacità di giudizio. Stava lì a capotavola, prestando infinite attenzioni a qualche vecchio imbecille che poteva tornare utile a Dalloway. Conoscevano i più terrificanti seccatori d'Europa. Oppure entrava Elizabeth e allora bisognava badare solo a lei. Era alla scuola superiore, in quello stadio ancora inarticolato, l'ultima volta che era tornata in patria. Una ragazza con gli occhi tondi, la faccia pallida, non aveva nulla della madre, una silenziosa, stolida creatura che prendeva le cose come venivano, lasciava che la madre le si affaccendasse intorno, poi diceva «Posso andare adesso?» come una bambina di 4 anni. Andava, spiegava allora Clarissa, con quel misto di divertimento e orgoglio che anche Dalloway sembrava suscitare in lei, a giocare a hockey. Adesso Elizabeth aveva già debuttato, probabilmente. Lo considerava un vecchio noioso, rideva degli amici di sua madre. Tanto meglio.
And shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending a war summer days indoors, writing frightening verse to a butchered girl in Luxembourg. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So